after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants.
Le 9:04, venerdì 25 gennaio 2019. Giovanni Cozzini, buongiorno, bentrovato. Tornato ieri sera dal treno della memoria della regione Toscana con diverse centinaia di studenti.
600, via.
Testimonianze importanti, perché le testimonianze sono importanti, ne parlavamo qualche minuto fa anche col sindaco di Scandicci Fallani, con lo storico Claudio Vercelli. Le testimonianze di Andrea e Tatiana Bucci, ad esempio, sono importantissime. Loro sono un po' più giovani perché vennero deportati ad Auschwitz a 4 e 6 anni, diciamo. Silvano Sarti era del 25, se la memoria non mi inganna. E se n'è andato questa notte. Il tema della testimonianza, Mia Vercelli, insomma, lo poneva in maniera importante e interessante. Ci direi che ne pensi. Le vostre telefonate, anche per ricordare Silvano Sarti, allo 055 73 999 33. Ci state scrivendo al 366 6260 155. Ricordo con grande commozione questa bellissima intervista a Silvano Sarti, scrive un ascoltatore su WhatsApp. Com'è andata questa edizione del Treno della Memoria?
No, sai, è sempre una bella iniezione di fiducia nel genere umano, no? Perché quando vedi questi ragazzi di 17-18 anni che vengono tutti seri da te e ti dicono: la mia vita è cambiata per sempre dopo questo viaggio. E insomma, e te naturalmente poi subito dopo pensi: ma dove sono i nostri politici? Cioè, cosa cazzo fanno tutto il giorno questi cazzoni di Bersani, Renzi, invece di raccogliere questi ragazzi che naturalmente senza una politica che gli dia risposte diventeranno gilet gialli, cioè diventeranno qualche altra cosa rispetto a quello
non
che
si interesseranno alla cosa pubblica.
Sì, comunque diciamo disperderanno questa carica che invece sul treno hanno preso. Quest'anno, che era l'11ª edizione, si è fatta una cosa molto spericolata, un'incognita, perché abbiamo tirato dentro i politici, cioè c'è stata un'ultima sessione in cui, dopo le parole dei testimoni, questi 600 studenti nostri, altri 400 polacchi, in questa immensa aula magna da più di 1000 posti dell'Università Jagellonica di Cracovia, hanno incontrato Enrico Rossi e come si chiama lui? Hans Timmermans, che sarebbe il candidato socialista in pectore a sostituire Juncker. Io non lo conoscevo, scarpe orrende, bicolori, ma però insomma si è portato,
sembrava una persona
non male. No, sai, le paure qui sono tante, perché naturalmente quando tanto diciamo la fiducia nei politici mia personale, ma insomma mi sembra anche della generalità repubblicana, non è mai, e naturalmente c'era il rischio, dice: guarda caso, l'anno delle elezioni europee si fa l'indottrinamento ai ragazzi. L'ho un po' sentiti, però anzi, diciamo, siccome poi è stato vero il dibattito, cioè gli hanno chiesto: ma perché non fate niente per i migranti, perché non fate qui, non fate là, perché non levi il super ticket, Enrico, gli hanno detto. Insomma, il dibattito è stato vero, anche dei polacchi, c'è stato uno un po' sovranista, naturalmente lì hanno un corso politico che a Timmermans si è detto: ma insomma, è st'Europa, chi è st'Europa? E insomma lui ha risposto anche abbastanza efficacemente, quindi direi che l'incognita non so se la ripeteremo, ma però non ha fatto i danni che io almeno avevo paura facesse.
E poi soprattutto nel lavoro che viene fatto, per questo il viaggio è ogni 2 anni, quello della regione che va ad Auschwitz per la liberazione del primo campo di sterminio, il 27 di gennaio del 45 Auschwitz, mentre c'è un altro viaggio che è quello del 5 maggio, che invece racconta con l'ANED della liberazione nell'ultimo campo, che è quello di Mauthausen. Questi viaggi vengono fatti perché in mezzo c'è tanta formazione, per cui, come dire, la scena del ragazzino che sghignazza davanti alla teca con le scarpe e i capelli, e di quell'altro che guarda il telefonino, e di quell'altro che corteggia la ragazzina, sono scene che abbiamo visto in passato ma che non si vedono più.
No, perché c'è questa summer school che facciamo agli insegnanti, quindi in realtà questi studenti sono selezionati dai loro insegnanti, fanno un percorso didattico insomma di mezzo anno, scolastico, e quindi diciamo arrivano preparati. In questo senso sono anche un'elite, diciamo, non corrispondono pienamente all'universo della popolazione studentesca.
Ci scrive Silvia: in questo momento i viaggi alla memoria necessario. Il viaggio alla memoria è necessario, ma vanno i ragazzi più sensibili e interessati. Bisognerebbe tirare dentro i ragazzi meno predisposti a ricordare, bisognerebbe lavorare di più proprio su questi ragazzi. Grazie per ricordare, Silvia.
Sì, in realtà loro naturalmente negli ultimi, direi, 5-10 anni fanno una cosa molto diversa dal passato, cioè ogni gruppo rientra in classe, coinvolge il resto della classe o con assemblea o con forum, ma soprattutto con prodotti audiovisivi. Se ne trovano un po' sul sito della Regione Toscana, nel link Alta nella memoria.
Una restituire, come si dice.
Sì, e in questo coinvolgono e fanno dei prodotti anche non male, con le musiche, insomma, sono delle cose.
No, ma poi sono bravi, soprattutto per
Per cui diventano gli ambasciatori, chiaramente. Cioè il discorso non è. Il treno è un'occasione, insomma, poi inizia prima e finisce anche molto dopo. Sai che cosa? Poi queste cose, questa storia qui è sempre una storia. Ho scoperto da pochissimo che il primo settembre 39, cioè quando Hitler attacca la Polonia, la cosa che inventa, ma che trova molto eco sulla stampa tedesca, è che loro sono stati attaccati da un reparto dell'esercito polacco. Sarebbe questo il caso Sbelli. Per fabbricare questo caso, loro vanno a prendere 6 detenuti, mi sembra del lager di Flossenburg, quindi probabilmente non in maggioranza ebrei, probabilmente in maggioranza tedeschi, politici, insomma. Li fucilano, li pestano a sangue in modo da renderli riconoscibili, li vestono, li travestono con le uniformi dell'esercito polacco, e le fotografie che il giorno dopo su tutta la stampa, la centralità anche di questo universo concentrazionario nella vita politica di questi regimi.
Ricordiamo che campi come Dachau vennero messi in piedi pochi mesi dopo la presa del potere di Hitler.
2 mesi, aprile 33,
appunto.
Anche se forse Dachau non è nemmeno stato il primo, è una fase questa abbastanza selvaggia. Sai, il libro di Enzo Collotti nel 62 parlava di 60 campi di concentramento. Noi siamo arrivati negli ultimi convegni a censirne più di 1400, diffusi in tutta la Germania, questo, non solo nella Polonia, insomma nei territori occupati.
Il posto del sindaco di Firenze, Dario Nardella: appena uscito il partigiano Silvano Sarti ci ha lasciati, se n'è andato in questa fredda notte fiorentina in silenzio. Un uomo alto, forte, energico, è stato piegato dal tempo. Lui che aveva combattuto con i partigiani per liberare la nostra Firenze dai nazifascisti, medaglia d'oro al valore militare, lui che non ha mai dubitato da che parte stare, che ha passato tutta la vita a parlare con i giovani, a discutere con gli operai, sempre in prima linea, incarnava i valori più genuini dell'essere fiorentino. Ce lo ricorderemo così, con il foulard rosso al collo, il sorriso tenero sul volto, scolpito dalla vita spesso dura, la voglia di parlare, di raccontare senza fermarsi mai. Ciao Silvano, compagno partigiano, scrivo che sono parte del posto del sindaco di Firenze Dario Nardella appena uscito. Mentre la notizia dell'ultima ora è che la nave Sea-Watch è entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata ad un miglio al largo della costa di Siracusa, a nord di Punta Maglisi, lo riferisce la Guardia Costiera. L'ingresso è stato consentito a causa delle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47 migranti che sono a bordo ormai da una settimana, e della stessa imbarcazione, spiega la Guardia Costiera. La nave è affiancata da motovedette di Guardia Costiera e Guardia di Finanza. Come stanno insieme queste notizie di cui stiamo parlando questa mattina, giorno della memoria, questi in mezzo al mare da una settimana, tra l'altro 47 persone, quindi anche numeri esigui, ma non è una questione di numeri, ne basterebbe uno, o se fossero 1000 sarebbe ovviamente la stessa umanità.
Questo collocamento è stato quello più presente in tutte le 3 giornate del viaggio, che hanno fatto tutti, prima di tutto le testimoni, che anzi hanno voluto ribadire il fatto che per loro la solidarietà agli immigrati è la solidarietà che loro provavano a sperimentare e hanno sperimentato poi nel campo di Auschwitz. Nel padiglione israeliano, che è probabilmente il più bello di Auschwitz 1, fatto con tutti i disegni dei bambini riprodotti con la matita sulla parete, c'è il librone dei morti, è enorme, no? Fa il campeggio in mezzo a questa sala. Siamo arrivati a 3,5 milioni. Yad Vashem significa un nome e un posto. Poi, se chiede agli ebrei cosa significa Yad Vashem, si apre un dibattito infinito. Vabbè, ma insomma, diciamo, sono parole del profeta Isaia, ed è proprio lo scopo di questo, che è il massimo centro di ricerca sulla Shoah, di recuperare tutti i nomi dei 6 milioni. La cifra è anche di recente stata confermata più o meno dalle ultime indagini. A 3,5 milioni siamo, e io ho detto proprio, dice, saremo costretti a fare nei prossimi anni un librone analogo per tutti quelli scomparsi nel Mediterraneo, che è il mare di Ulisse, è il mare del viaggio, no? Cioè, c'è una civiltà del mare, ora Salvini la ignora naturalmente, chiamandola la modella, ma la civiltà del mare è il fatto che quando c'è bufera, quando il mare è mosso, devi dare aiuto, perché ti puoi trovare te.
Punto.
Non si discute questo. Poi ci sono le leggi del mare: se ti do la scima io, c'ho diritto della tua mezza barca. Il primo romanzo di Wilbur Smith era sui rimorchiatori oceanici, no? Quelli che cercavano, che facevano gli sciacalli rispetto alle cose. Però quando te sei vicino a un porto e chiedi, a me mi tennero le scime d'ormeggio in mano al carcere di Gorgona, quando non ci si poteva avvicinare, però avevamo una varia e quindi si doveva entrare lì, e le guardie penitenziarie ci tennero con i mitra, le cose, ci raccomodarono la barca e noi si ripartì. Cioè, questo è la civiltà del mare.
Andiamo a Siracusa per sentire che succede. Questa è la lettera.
Qui accanto a me c'è il sindaco di Siracusa, che proprio ieri, dopo l'appello rivolto anche dai colleghi di Lampedusa, Totò Martello e di Palermo Orlando, quando ha saputo che la nave si stava dirigendo verso Siracusa, ha lanciato un appello, ha scritto anche una lettera al ministro della Marina Mercantile, al prefetto e alla Capitaneria di Porto, dopo aver ascoltato anche la Curia e altre associazioni che hanno dato la disponibilità, e ha detto? Li accogliamo noi, vero sindaco?
Certo. Certamente.
Ha detto il sindaco, apriamo il porto e li accogliamo noi qui a Siracusa.
Cioè, sta lì la nave.
Sì, certamente, credo che sia un nostro preciso dovere. Esiste.
Allora, dice la conduttrice, lei può farlo, sindaco, li può accogliere?
Ma la nostra città è pronta, è pronta la Curia, è pronta la protezione civile, sono pronte tutte le associazioni siracusane, tantissimi cittadini mi hanno scritto, contattato, telefonato, ci sono 47 persone che sono in mare da giorni, molti di questi sulla nave in questo momento stanno di fatto all'aperto, noi siamo qui, Lucia si muore dal freddo, quindi immaginate le condizioni di queste persone, credo sia nostro dovere.
Sindaco, tra l'altro lei ha ricevuto una mail da parte del comandante della Sea-Watch, cosa gli ha scritto?
Ci siamo in contatto da ieri, di fatto il comandante chiede assistenza e chiede di fare ingresso, è una mail che ho ricevuto poco fa, al porto di Siracusa. Ecco. È chiaro che
però,
la competenza.
Scusami, allora io voglio capire una cosa, Lucia, però.
Comandante
Lucia, perdonami, qui c'è anche.
Ecco, qui si cerca di capire la legittimità, le leggi, le controleggi.
Però
eccetera.
Io ti posso fare una previsione, tanto le toppo tutte. Salvini non lo tiene questo punto. Salvini non lo tiene questo punto per una semplice ragione, e cioè che lui non ha una alternativa. Il suo discorso è semplicemente: noi chiudiamo i porti e andate più in là. Tutto il discorso che fa lui, dobbiamo combattere i mafiosi, i trafficanti di vite umane, i nuovi negrieri, no, non fa niente, si limita a dire andate da un altro paese. Questa linea mi pare assolutamente debole, non in grado di reggere una crescita di un sentimento elementare di umanità, e quindi lui sarà costretto a fare marcia indietro. L'ha già fatto, perché poi è anche un po' un furbettino, che poi di fatto quando poi il gioco si fa duro smette di giocare, e quindi diciamo.
Ma noi in realtà la cosa che stiamo osservando è un'altra, nel senso che lui riesce a tenere questo punto soprattutto perché lascia che le cose vadano come devono andare normalmente, si accanisce su un caso che diventa mediatico e su quello fa vedere che lui sta tenendo i porti chiusi, cosa che ovviamente non è vera, diciamo così.
Diciamo
per questo
lui
è una partita tutta mediatica, non è una partita politica dei fatti.
Questa è la più grande delusione sia di lui che dei 5 Stelle, cioè a questi non gli interessa risolvere i problemi. A questi gli interessa conservare fin quanto sarà possibile quegli stracci di consenso che hanno. Naturalmente nell'immediato gli funziona a Salvini, non gli funziona a 5 Stelle, perché? Perché questa roba, mamma li turchi, della paura è stata sempre e sempre sarà, rassegniamoci, molto potente, e quindi lui sale nei sondaggi, ma non perché abbia risolto un cavolo di problema. Ora, gli italiani ci misero 20 anni a capire che Mussolini non gli risolveva problemi, ce ne hanno messi altri 20 per capire che Berlusconi pure non glieli risolveva, speriamo che non ci mettano altri 20 anni per capire. Però tutto il consenso di Salvini, tutto, è solo sui migranti, perché non c'è un'altra cosa. Cioè, la legge Fornero, la quota 100 interesserà, che ne so, qualche centinaia di migliaia di anni. Quindi è tutto su questa storia dei migranti, di fare la faccia dura, sì, infatti, sulla pelle degli altri.
Sarebbe un paese che avrebbe bisogno di essere governato nel frattempo, ma non importa. Su WhatsApp: buongiorno, l'importanza della memoria, fra 2 mesi faremo un viaggio ad Auschwitz con le terze medie della scuola dove insegno, e una famiglia non manderà il proprio figlio perché negazionisti. Andremo anche per loro, vi seguo in streaming dal gelido Mugello.
Sui negazionisti io voglio dire una cosa, perché non è il...
Scusami, c'è un altro messaggio su cui: sebbene gli scopi e le modalità fossero diversi, senza scendere in dettagli, ma perché non fate fare dei viaggi alla memoria anche nei gulag?
Sì, questi si fanno. Intanto c'è il giorno della memoria, del ricordo, che è quello dedicato alle foibe, e noi si fanno spesso, io vado nelle scuole a parlarne.
Che abbiamo difficoltà a organizzare dei viaggi in Siberia, diciamo così.
Sì, diciamo, è un po' più complicato. Il governo russo attuale non collabora su questa operazione, l'associazione Memorial, che è quella che si occupa della memoria, del ricordo delle vittime dei gulag, è tra quelle nella blacklist di Putin, e comunque noi lo facciamo. Io da assessore, per quella breve disgraziata stagione in cui lo sono stato, si tenne nel Palazzo Vecchio un primo, credo forse all'epoca per Firenze, convegno su tutte le ricerche che hanno un grande impulso, un grande sviluppo sul Gulag. È molto interessante ragionare sulla comparazione, no? Gli orfanatrofi ai Cantagula, perché lì non era un delitto di razza, quindi si prendevano i genitori, che anzi si cercavano di mettere l'uno contro l'altro, e per i bambini c'era l'orfanatrofio di Stato. Questa è una delle tante, ma insomma, che dal gulag che si usciva c'era un turnover elevatissimo. Chiaro. Insomma, sono tutti aspetti nuovi che stanno ricostruendo. Sul negazionismo io voglio dire questo, suggerire agli autori: c'è un libro che spiega tutto, che si chiama Le macchine della morte, le macchine dello sterminio, non mi ricordo.
Infatti, l'ha anche scritto... perché arriva questo messaggio, dice: ma i negazionisti su che cosa basano le loro argomentazioni? Se Gozzini ce lo spiega, prego, prosegue,
sì,
il tuo ragionamento.
Diciamo, ci sono alcuni vengono dall'estrema sinistra come dall'estrema destra, solo una parte sono neonazisti, come dire, vanno a cercare il pelo nell'uovo delle testimonianze, trovano una minima contraddizione e da quella derivano. Poi c'è vari livelli, no? David Irving dice: non c'è mai stato un ordine scritto di Hitler per fare tutta l'operazione Reinhardt, e c'è un grande storico di sinistra come Martin Broschet, che infatti ha parlato della Shoah come esito di una radicalizzazione cumulativa da parte dei sottoposti. In realtà Hitler non ha mai governato con la penna. Una delle caratteristiche del Terzo Reich è che lui diceva, anche in maniera, diciamo, anche criptica e forsennata, come era sempre il suo modo di comunicare con gli altri, degli orientamenti, e poi lui faceva l'ago della bilancia, lasciando che a scannarsi fossero i sottoposti. Göring, che doveva curare l'economia, contro Himmler, che capo dell'SS doveva invece sterminare gli ebrei.
Lo specialista Eichmann provvedeva a organizzare il tutto. Il primo campo di concentramento arriva 2 mesi dopo la presa del potere di Hitler, da una parte; dall'altra parte la conferenza di Wannsee è esistita o non esistita, scusatemi, no?
Sì, c'è, cioè, il verbale. Beh,
la conferenza dove si decide,
ricordi?
La soluzione finale viene decisa lì. Göring voleva cercare di
viene razionalizzata. C'è un po' di vero nella radicalizzazione cumulativa, cioè le sperimentazioni e la camera a gas nascono sul campo, perché i soldati si stressano troppo a fucilare direttamente donne e bambini. Ma volevo finire questa storia sui negazionisti.
Questo
libro, Le macchine dello sterminio, edito in Italia da Feltrinelli, l'ha scritto un negazionista che si chiama Jean-Claude Pressac, francese. negazionista per motivi tecnici, lui è un farmacista, quindi dice non può l'acido prussico, l'acido cianidrico, si chiamava anche prussico, saturare una stanza al punto tale da uccidere decine se non addirittura centinaia di persone. Lui quindi è uno dei primissimi a fare richiesta negli archivi ex sovietici, va lì e trova invece la prova del contrario, che sono delle lettere commerciali, per noi storici le fonti involontarie cosiddette sono molto importanti, ed è una lettera commerciale in cui la direzione di Auschwitz chiede a questa ditta Topf dei gasprüfer, cioè dei detector di un livello eccessivo di concentrazione dell'acido cianidrico, e da buon onesto farmacista dice questa è la prova dell'esistenza delle camere a gas, perché se tu usi l'acido soltanto per disinfettare lo usi in quantità talmente tali che la paura, il sospetto che ci sia un eccesso di concentrazione, cioè se te lo concentri troppo hai bisogno di misurarlo per poi far entrare le truppe per le varie cose, questa è la prova definitiva.
Ma infatti in questa vicenda la questione tra virgolette interessante riguarda il fatto che normalmente la storia la scrivono i vincitori, qui in qualche modo l'hanno scritta i vinti, con la quantità di documenti ossessivi che hanno conservato, che hanno tentato di distruggere, ma che comunque sono arrivati a noi. Cioè, in qualche modo, come dire, la capacità di fare archivio, no?
Sì. Diciamo, io anche tutte le cose che ho scritto sull'argomento le ho scritte pensando come interlocutore, cioè come lettore, un ragazzo di destra che è negazionista ma per ignoranza. Allora, questo è importante perché non devi mai dare l'impressione del totem e del tabù, no? Auschwitz, la religione laica, il piedistallo, la memoria intoccabile. Si tocca, si discute, soprattutto con i negazionisti, con i ragazzi che non hanno quest'idea. Quindi è sempre una battaglia politica.
Sentiamo un attimo Liliana Segre alla cerimonia a Milano della posa delle pietre d'inciampo. Rai 3 sempre, agora.
Di Violetta e della sua mamma.
Ma non potevo non mancare stamattina alla posa di queste pietre. Sono l'unica fra i tanti presenti a questo evento che ha conosciuto queste tre persone sparite nel vento di Auschwitz, cenere nel vento di Auschwitz per la colpa di essere nate. Ma principalmente ricordo Violetta, perché io tredicenne, arrestata sempre per la colpa di essere nata e buttata dentro una cella della prigione di Varese, in carcere femminile, sentii chiudere la porta di questa grande cella in cui non c'era niente, erano dei paglierici per terra, con altre donne ebree come me che erano state arrestate sul confine in quei giorni di dicembre. Entrai piangendo come una pazza disperata di essere separata da mio papà e di trovarmi in prigione a 13 anni, cosa avevo fatto di male, e piangevo e non riuscivo a aprire gli occhi, avevo paura di aprire gli occhi dentro quella cella. Si alzarono da quei paglierici per guardarmi le altre donne prigioniere, ma una si staccò, era Violetta Silvera, una splendida giovane ebrea, avrà avuto 19 anni, credo, 18-19 anni, mi strinse fra le braccia e mi disse non piangere, stai abbracciata a me e alla mia mamma, e mi portò con lei là sul pagliericcio dove lei stava con la sua mamma, due bellissime ebree, la mamma e la figlia, con la treccia di capelli neri lei, grigi la mamma, e per quei giorni rimasi sempre a piangere abbracciata a loro che cercavano di consolarmi. Passammo insieme un iter tragicamente.
Questa è la testimonianza di Liliana Segre.
Si può aggiungere
da Milano, dove stanno mettendo in terra delle pietre d'inciampo che vengono messe normalmente nei luoghi dove le persone o sono state arrestate o sono state uccise.
Bisogna ricordare che grosso modo un terzo di questi arresti di ebrei italiani, ma con poi ci sono stanno dentro anche i politici, viene effettuato solo dai militi della Guardia Nazionale Repubblicana, cioè da italiani, da fascisti. Un altro terzo in collaborazione con le SS. Solo un terzo degli ebrei italiani di cui si conosce la modalità dell'arresto è stata effettuata solo da tedeschi. Quindi il contributo della Repubblica Sociale alla deportazione è un contributo maggioritario.
Dei propri connazionali.
Sì.
Quel tema a loro caro. Anche Tommaso Sacchi su Facebook, proprio ora che c'era così tanto bisogno di te e della tua memoria, da nipote di due partigiani riconosco il valore enorme della vostra lezione, riposa in pace partigiano Silvano Sarti. Questo è Tommaso Sacchi nel suo post. Adesso si vanno naturalmente moltiplicando i ricordi. L'ANED, ciao Silvano, ti ricorderemo così con la tua forza, la tua tenacia, il tuo essere partigiano. C'è una foto molto bella col presidente dell'ANED, del sindaco di Mauthausen, e con Silvano Sarti, che ripetiamolo, abbiamo raccontato stamattina alle 8.40 con la voce di un amico di famiglia di Silvano Sarti, il regista Federico Micali, la scomparsa del partigiano questa notte. Giovanni Cozzini, grazie, ci risentiamo venerdì prossimo.
Arrivederci.
Grazie a Giovanni Cozzini. Mancano pochi secondi alle 9.30, il giornale radio di Popolare Network, subito dopo la nostra trasmissione dedicata alla musica classica, e poi verrà a trovarci Jean-Michel Carasso, avrà un nuovo ospite, cucinare lontano, l'integrazione attraverso la cucina. Restate con noi, buon ascolto.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade.